Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 17 giugno del 2025. Stefania, super presente, la vedo subito arrivare sui nostri social. Carol, anche lei, benvenuta e tutti quanti gli altri amici. Allora, vediamo. Cosa è successo sui giornali? La cosa fondamentale di oggi, la notizia di oggi, è che l'Iran vuole trattare, è il titolo del Corriere della Sera e di tanti altri giornali, cioè nonostante le idee belliciste, vi segnalo che l'Iran vuole che Israele scompaia dalla faccia della terra. Vi ricordo che in Iran si insegna agli studenti di ogni ordine e grado che l'Iran è che Israele è il male assoluto. Vi ricordo che loro hanno finanziato Hezbollah per uccidere gli ebrei, hanno finanziato Hamas per uccidere col 7 ottobre e stuprare gli ebrei, che finanziano la Jihad per uccidere gli ebrei. Vi ricordo che cosa stanno facendo, finanziando e fornendo i missili agli Houthi che servono per uccidere gli ebrei. Gli ebrei israeliani lanciano il Rising Lion con un'operazione chirurgica, fanno secchi non gli iraniani, non i civili, nessuna bomba sulle città, ma fanno secchi alcuni pianti di arricchimento e anche in maniera superficiale a pianti di arricchimento dell'uranio e quelli iniziano a trattare. Cioè, voglio farvi capire qual è la situazione. Cioè, a quelli che sostengono che Israele abbia fatto male, vi sto dicendo esattamente quello che è avvenuto. E l'intelligenza di Sallusti oggi è particolarmente acuta perché quello che lui riesce a dire è, guardate in maniera come fa Sallusti, se volete, non troppo tecnica, non troppo sofisticata, ma straordinariamente chiara. Dice: per quale motivo l'Ucraina, che è piccola ed è stata attaccata dai russi, non è ancora crollata? Perché Israele, che è piccolo e attacca un paese molto più grande, riesce addirittura praticamente a vincere in 448 quella guerra? Semplicemente perché dietro a quelle due nazioni c'è l'Occidente. L'Occidente è ancora forte, non ce lo dimentichiamo mai. È vero che gli ucraini sono degli straordinari combattenti e sono loro che stanno combattendo e perdendo la vita. Ed è vero che gli israeliani hanno delle tecnologie militari, hanno un esercito favoloso, ma comunque quello che sostiene Sallusti è l'Occidente. Dovremmo cercare di capire, di vederlo unito. Allora, quando tu vedi lo spettacolo di un esercito che in maniera incredibilmente efficace riesce a distruggere decine di anni di dittatura iraniana che sta lì a trattare, dall'altra parte vedi questi, ti viene proprio il nervoso, ti viene proprio il nervoso. Vedi quelle teste di minchia che, con tutto l'affetto, lo dico, no, diciamo diversamente, vedi tutto il commento, tutto quel vapore, tutti quegli aerei privati che vanno nella MENA località canadese, come prima erano andati nella MENA località italiana, come saranno andati nella MENA località giapponese, a vedersi intorno a un tavolo con la loro spilletta. Io lo feci un paio di G7 con Berlusconi quando facevo il portavoce di Martino, ti danno la spilletta, il kit del G7. All'epoca c'era il G7 più 1 perché c'era la Russia. Li vedi lì intorno a quel tavolo. Tra l'altro, ieri non riesco a capire perché pochi si siano soffermati su quei minuti interminabili di conversazione tra Meloni e Macron, che evidentemente hanno ripreso un filo di contatto. Vedi, da una parte quelli con gli aerei e con il Mossad e con i droni kamikaze, e dall'altra vedi i capi dello Stato per cui uno di loro, cioè Trump, dice: abbiamo sbagliato, lo dice subito a tirar fuori la Russia dal G7, l'altro che si offende, giustamente il canadese, perché Trump gli ha appena detto che dovrebbe essere il 51esimo Stato, 52esimo Stato, a seconda di quale Stato vogliono conquistare prima gli americani, e ti viene in mente, come posso dirvi, cioè quando vedi i gabinetti israeliani o quelli di quelli che stanno sul campo, c'è un tratto un po' diverso. Ecco, trovo che con tutti i limiti, beh, insomma, ieri proprio si vedeva la diversa postura, idea di un Occidente un po' salottiero, che evidentemente conta perché arma, finanza, e una avamposti invece in battaglia. È semplicemente una considerazione, come posso dirvi, di contesto, non, nulla di più. Vi ricordo che, per esempio, questa vicenda che ieri pone Trump nei soliti modi bruschi, incredibilmente volgari di Donald Trump, cioè dell'uscita della, della Russia dal G8, avvenne nel 2014, lo leggiamo oggi sui giornali, ovviamente non sono così, come posso dire, no, questa memoria così di ferro, e avviene nel 2014, questo ci lo ricordiamo, perché la Russia aveva appena attaccato l'Ucraina e aveva preso la Crimea, e si sarebbe dovuto tenere un vertice proprio del G7, G8 a Sochi in Russia. Era piuttosto imbarazzante per gli altri soci grandi fare quel G7 più uno o G8, e da quel momento in poi la Russia è uscita dai G8. Ma non fu una cosa intelligente, su questa ragione Trump. Perché non fu una cosa intelligente? Perché se tu escludi uno dei tuoi partner, poi di fatto gli lasci anche una libertà d'azione che altrimenti forse non avrebbe avuto. Penso, e con voi ragiono. Oggi c'è un pezzo molto interessante di Borgonovo, me lo segnalava questa mattina un amico zuppista che mi ha detto: guardatelo questo pezzo di Borgonovo, perché il pezzo di Borgonovo sulla verità diceva: ragazzi, attenzione, perché dobbiamo un pochino smettere di ragionare con quell'idea di sepolcri imbiancati, per cui se la Russia attacca l'Ucraina perché si sente minacciato, va male l'impero russo. Se Israele attacca l'Iran perché si sente minacciata per la bomba nucleare, allora va male o va bene. Cioè, ieri risponde alla vicenda di Polito, che diceva più o meno la stessa cosa. Vedete, io quello che penso del pezzo intelligente oggi di Borgonovo e anche quello di Polito di ieri, e che è bene sempre mettere in discussione, intanto la cosa che dice Borgonovo è sacrosanta. Nelle guerre è inutile che facciamo la logica, come possiamo dire, aristotelica, è inutile che facciamo le anime belle. Ci sono gli interessi, ci sono i gruppi di potere, ci sono le parti per cui noi stiamo. Allora, il punto fondamentale, un occidentale oggi, lasciando perdere tutto, secondo voi sta con gli Ayatollah o sta con gli israeliani? È difficile pensare di stare con gli Ayatollah per un occidentale. Sulla questione russa le cose sono più complicate, perché un occidentale ha l'idea e la voglia che la Russia possa far parte del grande occidente e non del grande Satana, dall'altra ha perfettamente in mente che la Russia ha delle volontà egemoniche che non sono necessariamente la conquista di un pezzo dell'Europa che all'Europa non dovrebbe andare bene. Quindi anche qui ha ragione Borgonovo, cioè facciamo le cose fatte bene, non ci scandalizziamo troppo e cerchiamo di ragionare sui nostri interessi. Qual è l'interesse dell'Occidente, che vuol dire libertà, diritti, proprietà, le grandi cose dell'Occidente prima che si desse le mazzate sulle palle con il Green Deal e con le politiche woke? Questo è il punto, è il faro. L'Occidente ha un faro, e su quel faro, l'Occidente che è fatto dai paesi europei più o meno collegati, e su questo bisogna cercare di fare. L'Occidente ha tutto l'interesse a continuare a lavorare, cooperare, scambiarsi con gli israeliani. Con gli israeliani c'è poco da fare, così come ci sono grossi interessi evidentemente con i russi, pur non negando il fatto che l'aggressore sia il russo, e perciò si deve arrivare a un grande accordo che porterà alla pace, come dicono, penso, ormai un po' tutti. Travaglio oggi invece ci spiega da par suo che non c'è la bomba atomica in Israele, che la IEA dell'ONU non può mettere piede in Israele, ma può farlo, secondo loro, in Iran, per controllare quanto sono arrivati all'arricchimento dell'uranio. È del tutto franco ed evidente il mio giudizio anche su questo. Ma scusatemi, ma voi preferireste Israele come esiste, o la Francia che per con tutti i limiti, o l'Inghilterra con la bomba atomica, o far prendere una bombetta atomica, anzi 10, agli Ayatollah, che abbiamo visto come si comportano con le loro proxy, per cui magari non la usano neanche loro, la danno a qualche amichetto loro. Siete contenti che il Pakistan e l'India abbiano una bomba atomica? No, io non sono così del tutto contento, diciamoci la verità. Nel frattempo succede una cosa incredibile. Dovete sapere che ogni anno si tiene alle Bourget, a un aeroporto, a uno dei tre aeroporti di Parigi, si tiene la grande fiera militare dell'aeronautica. Io mi ricordo i tempi della mia attività giornalistica, prima mi sembra a classe editori addirittura, quando ero lì a CFN, che andai alle Bourget, che è una grande fiera delle armi. Quindi una cosa per me favolosa, vedevi caccia, vedevi bombardieri, vedevi siluri, vedevi delle cose, delle armi, delle cose di guerra mostruose. E cosa è successo? È una cosa pazzesca, è successo che queste teste di minchia dei francesi, proprio teste di minchia, che non sono tutti francesi, ma Beirut, il presidente francese, il premier francese e i suoi ministri, hanno messo un telone nero dietro alle armi israeliane. No, avete capito? Cioè, queste teste di cazzo, io quando vedo queste cose mi viene il sangue al cervello. Allora, vedete, pensate che gli israeliani siano dei criminali, siano dei nazisti, perché questo è il concetto, allora non li invitate alle Boucher, non è che gli chiedete i soldi. Senti, industria militare israeliana, mi dai per favore 500.000 euro per comprarti lo stand alle Boucher? Poi dopo quelli ti danno 500.000 euro, metti là il tuo armamento e poi dopo aver messo l'armamento li metti in un ghetto. Come un nazista. Questo atteggiamento non solo è nazista, ma è ipocrita. Cioè, non li invitare. Perché hanno invitato gli israeliani e poi li mettono durante la notte intorno, li coprono con un telo nero? Ma voi vi rendete conto? Ma io... Ah, eccola qua. Sì, sono nazisti come a Gaza. Vabbè, qui c'è sempre... Adesso questo io lo tolgo subito perché quelli che non ci hanno... nome e cognome, mi hanno rotto i coglioni. Blocca commento, dove sei? Vediamo se l'ho preso giusto, perché qua sta facendo... Questo cazzo di mouse mi funziona di minchia, mi funziona. Aspettate che voglio far fuori un cretino, qual è... E dov'è? Vediamo, sono il sangue al cervello. Allora, quindi i francesi hanno invitato alle Bourget gli israeliani e poi hanno deciso di mettergli un velo nero per non farli vedere. Cioè, come gli americani nel Massachusetts che ti fanno bere la vodka, ma deve essere nel cartoccetto perché la gente non deve sapere che stai prendendo un alcolico. Ma ragazzi, ma siamo veramente dei pazzi. Tra l'altro poi i francesi e gli israeliani hanno risposto sin troppo bene, cioè invece di dire, sapete che c'è di nuovo, primo non vi pago, no, la famosa retorica degli ebrei che sono ebrei perché non ti danno i soldi, allora questi hanno pagato e gli metti il coso nero, quindi fate rispondete con la stessa identica moneta di merda a questi cretini. Sapete che dovete fare? Non pagategli lo stand, io spero che non gliel'abbiano pagato tutto in anticipo, ma voi vi rendete conto di che cosa stiamo parlando? È una cosa pazzesca, ma il principio è pazzesco, anche perché poi le armi israeliane le comprano tutti, perché in realtà sono talmente pippe gli altri a farle, che i francesi poi alla fine questi sistemi missilistici li usano, questi sistemi aeronautici li usano. Uno dovrebbe dire, sentite, fate da soli, non c'è problema, fate da soli, pensateci voi che noi abbiamo ben tanti altri mercati su cui possiamo lavorare. Una cosa pazzesca. L'altra vicenda di giornata è molto divertente, un pezzo di clippa su Benigni, giornalista del Foglio sfotte Benigni perché dice che da comico sbeffeggiatore è diventato a un telepredicatore, perché ormai si va in giro da una parte all'altra a fare reclam al suo ultimo libro, che è un nome che già da solo dovrebbe farci piangere dalla noia. Molto interessante Luigi Mascheroni oggi sul giornale, che ricorda una vicenda di cui noi abbiamo parlato davvero poco, anch'io colpevole su questo questa nostra rassegna stampa. Dovete sapere che centinaia, c'è chi dice migliaia di bambine bianche sono state molestate da pakistani in UK, in Gran Bretagna, e questa vicenda arrivò agli onori della cronaca perché la rilanciò su tutti i social Elon Musk e alcuni esponenti della destra europea, e si disse le solite fake news contro Starmer e contro l'Inghilterra progressista. Devo dire la verità che di questa vicenda se ne occupava moltissimo il Daily Mail nella prima pagina, che voi sapete me lo guardo con attenzione tutte le mattine, il giornale pop inglese. Però poi è finita così, ci racconta Mascheroni, è finita che il presidente, il premier Starmer, il premier inglese, ha dovuto avviare davvero una inchiesta su questi stupri di gruppo e molesti di gruppo nei confronti delle ragazzine inglesi da parte dei pakistani. Quindi dov'era la fake news? Dov'era il silenzio di tutti quanti i giornali per il semplice motivo che in questo caso le molestie e gli abusi arrivavano da una minoranza coccolata e non dei cattivi bianchi e sovranisti? E a quanto porro, cosa mi scrive qua? A quando porro con elmetto, fucile e via a combattere contro i russi. Ma che cazzo c'entra? Ma che cazzo c'entra? Bravo Renzo, hai detto la tua, hai detto una cosa molto intelligente. Solo in Francia succedono queste cose, al peggio non c'è limite, pensavo che l'Italia fosse messa male. No, Mario, in realtà l'Italia è messa molto meglio della Francia riguardo ai rapporti con Israele. E dove erano le femministe in UK? Si chiede Safi riguardo a questa vicenda. Ultima cosa che vi segnalo: svolta sui dazi, non lo trovo sulla prima pagina del Sole 24 Ore, che tra poco vi dirò che cosa dice, ma lo trovo su molti giornali perché potrebbe esserci un accordo con Trump, ma il condizionale d'obbligo per dazi al 10%. Vi segnalo un'ultima cosa, e cioè io ve lo dico da piccolo imprenditore, quale sono io. Sul Sole 24 Ore oggi si apre, come tante altre volte, con questa famosi incentivi 4.0 transizione 4.0. Avete sfasciato le balle. Avete sfasciato perché il Mezzaluna 24 Ore, che è fatto da persone che conoscono le aziende come Pippo e Paperino, cioè per niente, iniziano e continuano a parlare di questi fantastici progetti anche di questo governo che vengono fatti per la transizione. Questi non hanno capito veramente una cippa. L'unico progetto che funzionò, oltre a tutti gli automatismi sulle ristrutturazioni edilizie con il paradosso del 110, che era il più complicato e anche più assurdo di tutti, ma quelli precedenti erano semplici e quindi attuabili, sono le famose industrie 4.0 di Calendiara e Meromore. Da quel momento in poi ci siamo inventati questi 4.0 per obiettivi della minchia, cioè la transizione, per cui tu devi mettere la tua azienda nelle condizioni di soddisfare certi criteri che non sono la produttività dell'azienda, che non sono l'efficientamento dell'azienda, che non sono la maggiore efficacia delle attività produttive. No, sono un obiettivo folle e non aziendale, e cioè la produzione di CO2. È inutile che ci prendiamo per il culo. Milton Friedman diceva la stessa cosa negli anni 80 rispetto al profitto. Le aziende devono pensare al profitto, non perché sono cattive, ma perché se pensano al profitto prospereranno, pagheranno dividendi, pagheranno stipendi e daranno un contributo alla società. Se noi pensiamo che noi dobbiamo cambiare le nostre aziende non per renderle più produttive, non per far assumere più gente, non per fare più utili, ma per contribuire alla riduzione del CO2, abbiamo sbagliato completamente obiettivo. Questa cosa banale, semplice, facilissima, non viene capita da nessuno, perché poi noi con cosa incentiviamo la riduzione di CO2? Diamo soldi alle aziende perché abbiano obiettivi che nulla hanno a che vedere con le esigenze del mercato, ma con le esigenze stabilite a Bruxelles da alcuni decisori e messe in pratica dai nostri italiani. Questo è una stronzata decisa semplicemente da quattro burocrati e che ormai ha contagiato tutti i livelli del nostro, anche della nostra politica, destra, sinistra, centro, eccetera. Noi dovremmo dare alle imprese soltanto meno imposte, meno vincoli, meno regole e non obiettivi assurdi. Oggi in prima pagina nuova incentivi per la transizione 4.0, che peraltro è scritta talmente male, fu scritta talmente male che le imprese, anche volendo, non riuscirono ad utilizzarlo. Ma il problema è molto. È l'obiettivo che si pone questa cosa, che è una stronzata. Ciao.